Oh Padre, noi ti ringraziamo perché tu continui a metterci di fronte l'amore tenero di tuo Figlio, che non fa se non rivelarci il tuo volto misericordioso, pieno di attenzioni per ciascuno di noi. Ti ringraziamo perché ci inviti alla scioltezza, alla libertà interiore, ci inviti a vincere ogni paura. Vogliamo mettere nelle tue mani tutta la nostra vita, ti vogliamo chiedere il coraggio di seguire Gesù fino in fondo, di lasciarci guidare da Lui. Signore Gesù, fa che ti riconosciamo nella concretezza della nostra quotidianità, perché anche tu ci possa accogliere, riconoscere, fa che ci apriamo a te, perché tu ci conduca, ci rinnovi, ci trasformi. Ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo, perché non abbiamo paura di fronte alle difficoltà, alle incomprensioni, ai rifiuti. Aiutaci, perché è solo lo Spirito che ci suggerirà che cosa occorre dire e ciò che è meglio non dire. O Maria, tu che sei la nostra guida, che sei la nostra madre, rendici sempre più disponibili alla tua tenera attenzione. Amen. Siamo arrivati all'inizio del capitolo 12 di Luca, quindi ci avviamo verso la metà, cosiddetta, potremmo dire, geografica, magari non è la metà logica o la metà strutturale del Vangelo di Luca, però siamo a metà comunque del libro del Vangelo di Luca, un piccolo libro, come vedete abbastanza denso, abbastanza impegnativo, e comincia ancora una volta con un grande raduno di folla. Dice così Luca: nel frattempo radunatesi migliaia di persone che si calpestavano a vicenda. Quindi siamo di fronte a non più la folla di prima, abbiamo già molta gente, si parlava prima di molta gente, questa volta San Luca sottolinea addirittura che si tratta di migliaia di persone, proprio nel greco c'è migliaia, non è un adattamento della traduzione, ma migliaia di persone che si calpestavano a vicenda, c'è proprio questo verbo anche nel greco, questo premersi gli uni gli altri, un po' come quando c'è si ha nel trono l'oro di punta, si calpesta a vicenda, un po' questa sensazione, oppure quando si va a una grande conferenza, un grande convegno, c'è questo pienone enorme, poi nell'uscita c'è questo imbottigliamento che sembra, hai l'impressione di essere schiacciato. Quindi c'è molta gente che, malgrado tutto, perché notate bene il contrasto tra ciò che abbiamo letto prima. Si diceva che gli scribi e i farisei usciti cominciarono a trattarlo ostilmente, c'è questa ostilità da parte di coloro che, virgolette, contano, e c'è questa invece accorrere di gente, diciamo, ma perché questa gente è inconsapevole, è gente ignorante, è gente che non capisce cosa sta facendo, e tuttavia è come se la folla fosse attirata istintivamente da Gesù, è un po' come le mosche attirate dalla luce. È normale che questa gente avverta il fascino di Gesù. Gesù è la luce del mondo, e la luce del mondo non fa se non attirare a sé. E queste migliaia di persone arrivano e Gesù cominciò a dire, e poi aggiunge Luca, anzitutto ai discepoli. Ed è interessante anche questa sottolineatura di Luca, è come se dicesse al lettore, sta attento adesso tu, perché se questo che Gesù dice è per tutti, per queste folle mondiali che si schiacciano a vicenda, per queste persone che hanno fame e sete di verità e di luce, è particolarmente per te. è per tutti sicuramente, non è che, cioè, San Luca, se voleva fare un discorso, se voleva presentare un discorso riservato, avrebbe detto: allora Gesù radunò i discepoli e cominciò a parlare loro dicendo, no, invece no, è un discorso che è fatto a migliaia e migliaia di persone, cioè a tutte queste folle che hanno bisogno di essere illuminate dalla sua parola. E d'altra parte però Luca non esita a dire: stai attento tu che stai leggendo, perché tu non sei esente, non è che questo sia solo per le folle, per gli anonimi, è un discorso che Gesù fa in modo particolare per te, se vale per tutti vale anche per te, anche tu sei in mezzo a questa folla. E comincia a dire: guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Allora, Gesù non sta mettendo in guardia dai farisei, stiamo attenti, non è che Gesù dice, non sta parlando alle spalle di qualcuno, Gesù non ha questo stile. Gesù sta mettendo in guardia da un atteggiamento che è tipico di una certa categoria di persone, e quindi sta come puntando il dito su una situazione sbagliata, su un atteggiamento che non è corretto, e quindi state attenti, dice, guardate che quello che vivono loro è come un lievito. Perché parla di lievito? Perché il lievito è qualcosa di subdolo, di nascosto. Se voi prendete del lievito, in fondo il lievito non è se non della pasta andata male, ma non, se tu lo guardi non ha niente di diverso dalla pasta, per cui si confonde facilmente e quindi ti può ingannare in questo senso, subdolo, e poi agisce senza far vedere, e dopo un po' la pasta fermenta tutta. Quindi è qualcosa di molto piccolo, di nascosto, e quindi è un po' diabolico, è un po' come il serpente che si infiltra, non fa rumore, non ha il campanellino sulla coda, il serpente meno subdolo è il serpente a sonagli, che perlomeno avvisa quando sta arrivando, gli altri no, per quanto questo avviso è un avviso che ti fa accaponare la pelle, perché è un rumore, non so se avete mai sentito il rumore del serpente a sonagli, io l'ho percepito una volta sola, ma non perché sono andato in qualche luogo dove c'erano i serpenti a sonagli in libertà, ma ero andato, mi pare, molti anni fa a Cervinia, no, forse no, prima ancora, ero nella scuola dove insegnavo, l'istituto di Nicola di Sesto San Giovanni, avevano allestito un rettilario e si poteva andare a visitarlo, e tra l'altro c'erano anche dei crotali, quindi dei serpenti a sonagli, e io non avevo mai sentito il rumore del serpente a sonagli, per cui stavo guardando nelle varie scatole di vetro, nelle varie gabbie, i vari tipi di rettili, sono abbastanza interessanti, poi c'era il cobra che sputava il veleno, quello che putta che ti acceca, che si riprende, per cui c'era tutta la gabbia, la sua scatola di vetro che era tutta sporca di questo veleno che scorreva poi giù, e quando uno si avvicinava, questo si avventava. E poi c'era, a un certo punto sento un rumore, questo rumore istintivamente mi ha fatto accaponare la pelle, ma che rumore strano, era il rumore del cottolo, quindi proprio un rumore che fa accaponare la pelle, un qualcosa di minaccioso, terribile, secondo quando tu avverti questa minaccia è troppo tardi, cioè, questo senso di minaccioso, non so se l'avete mai ascoltato. Se andate in qualche rettilario, magari avete occasione, non vi auguro di andare in America, in Stati Uniti ci sono, mi ricordo di aver letto qualcosa sull'antologia di Spoon River, ecco, nella traduzione in pavese credo che sia, quella più bella è la traduzione in pavese, poi c'era in giro anche tra l'altro le traduzioni più letterali, magari più precise, però anche quella, mi ricordo, l'ho conosciuta in quinta elementare questa lettura di Spoon River. E che dormi là sulla montagna, no? dormono sulla montagna, Edgar Dream Master, allora dicevo, e lì si parla appunto di un tale che è stato ucciso, un cacciatore che mentre andava a caccia viene morso da un crotalo. E allora, naturalmente, ho collocato che negli Stati Uniti esistono i crotali, non è che sono specialista in piemetti. Comunque, questa, dicevo, il lievito che è qualcosa di nascosto, e che è subdolo, e Gesù lo chiama, questo lievito lo chiama ipocrisia, che già vi dicevo non è un vizio, non è, l'ipocrisia è semplicemente un mestiere, il mestiere dell'attore, è uno che recita, è la recitazione. Allora state attenti che questi recitano, oppure state attenti che la vita non deve essere una recitazione. È come se Gesù dicesse: sii te stesso, butta via le maschere, stai attento ad ogni tipo di maschera, buttale via tutte le maschere e non permettere che queste maschere in qualche maniera ti distruggano la vita. E poi aggiunge: non c'è nulla infatti di nascosto che non sarà svelato. Stiamo attenti al verbo, non sarà svelato da chi? Notate bene che San Luca scrive e traduce un linguaggio che è semitico, è un passivo. Allora, quando non si vuole, già l'ho detto altre volte, quando nella Bibbia non si vuole nominare il nome di Dio, si usano diversi escamotage, non nominare il nome di Dio in vano, dice il comandamento, ma gli ebrei domandavano, ma quando è in vano? E siccome non lo so, allora non lo nomino più. Però se non lo nomino più, devo trovare il modo per nominarlo senza nominarlo. Allora, il modo più semplice era colui che è nei cieli, colui che è Dio, colui che è al di là delle nostre conoscenze, vuol dire questo, Padre nostro che sei nei cieli, è un modo per dire Padre nostro che sei Dio, tu sei Dio, tu sei l'immenso, l'irraggiungibile, l'incomprensibile della nostra intelligenza. Oppure veniva usato anche un altro modo di dire, l'angelo del Signore, cioè Dio che si rivela attraverso degli intermediari. Oppure veniva usato il passivum divinum, che noi troviamo spesso nei Vangeli, beati quelli che piangono, perché saranno consolati, cioè Dio li consolerà. Non giudicate e non sarete giudicati, no, da chi? Dal vicino di casa, no, e Dio non vi giudicherà, tu non giudicare e Dio non ti giudicherà. Allora qui è questo che Gesù dice, state attenti, dice, perché non c'è niente di nascosto che Dio non svelerà. Dio svelerà tutto, perché il nostro Dio è il Dio che svela, che toglie il velo, svelare vuol dire togliere il velo, che rivela ciò che è nascosto. Il nostro Dio è verità, Gesù parla di verità, aletheia, aletheia in greco, dove c'è l'alfa privativa, alfa, a, e poi c'è letes, letes vuol dire nascosto, dimenticato, tutto ciò che è nascosto viene svelato, Gesù è colui che svela ciò che è nascosto. Ecco, dire la verità vuol dire rivelare, svelare ciò che era nascosto, che era letes, oppure cos'era? Il fiume dell'inferno, non solo dantesco, ma il fiume dell'Ade antico, cos'era? Il Lete, cioè il luogo della dimenticanza, il luogo dove si è dimenticato. Dimenticare vuol dire che una verità è nascosta, nascosta dentro la mia memoria che ha dimenticato. Vedete, basterebbe percorrere un po' l'etimologia, si arriva a scoprire anche tante cose significative, interessanti. Quindi il nostro Dio, che è il Dio della verità, il Dio del disvelamento, in fondo, che cos'è la storia della salvezza? Si chiama storia della rivelazione, cioè ciò che era nascosto viene svelato. San Paolo dice, il mistero nascosto dai secoli eterni, ora è stato rivelato, svelato, è stato tolto il velo e tutti lo possono vedere. Ecco, la incarnazione di Gesù, e questo Dio che era nascosto e che finalmente ha tolto il velo e si è mostrato con un volto umano, il volto di Gesù Cristo. Ed ecco allora Gesù dice, state attenti che non c'è nulla che è nascosto, questi che credono di agire nel sottobosco, che cercano di essere come serpenti, che sono insidiosi e diabolici come lievito, che lavora nel silenzio e nella clandestinità, in realtà Dio li rivelerà. Sì, vedremo finalmente che faccia hanno. Pertanto, e poi aggiunge, è niente di segreto che Dio non farà conoscere, ancora non sarà conosciuto, cioè Dio svelerà. Pertanto, ciò che avrete detto nelle tenebre, cioè voi, se avete cercato di nascondere qualcosa, avete cercato di essere un po' così nella paura di dire la verità. Guarda che quello che tu hai detto nelle tenebre, Dio lo farà udire in piena luce. Ancora se sarà udito, Dio lo farà udire in piena luce. Ricordati che Dio toglierà tutte le maschere, te le tirerà via, che tu lo voglia o no, tutte le maschere cadranno e dopo si vedrà se sotto il cerone c'erano le rughe o no. Si vedrà che tutto il tuo lifting non è servito a niente. Ecco, in fondo è questo, sii te stesso. Ogni più brutta verità è meglio di ogni più bella menzogna. Sii nella verità, nella trasparenza. E in piena luce, dice, perché il nostro Dio è il Dio della luce, no? Della verità, quindi viene svelato, vengono aperte le imposte, finalmente la luce invade la casa e tutti la possono vedere. E ciò che voi avrete detto all'orecchio, nelle stanze più interne, è il bisbiglio della persona che non vuole far sapere, che dice non dirò a nessuno, mi raccomando, perché segreto di tomba, guarda che diventerà un segreto di tromba. Quindi, allora, ricordati che questi segreti sono i segreti di Pulcinella, perché Dio li rivelerà, tutto verrà messo in piena luce, e allora quelle cose di cui avresti potuto vergognarti, finalmente dovrai vergognarti. Ricordate che il Dies Irae dice più o meno la stessa cosa: iudex ergo cum sedebit, quidquid latet apparebit. Quando finalmente il giudice si siederà, ciò che era nascosto verrà rivelato, si rivelerà, cioè vengono tolte tutte le maschere, cadono tutti i paraventi che nascondevano degli angoli un po' schifosi. E quindi Dio lo annuncerà dai tetti, ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne. A voi, miei amici, adesso c'è un secondo momento. Allora, chi sono queste persone? Queste persone che sono attorno a lui, che sono delle folle, che si pigiano. Tra queste persone ci sono i discepoli. E poi si rivolge agli amici. Cioè, chi sono gli amici? Ma gli amici sono coloro che hanno un'intimità particolare con Gesù. Gesù lo dice spesso, lo dice nel Vangelo di Giovanni. Non vi chiamo più servi. Già, il titolo servo è un buon titolo, è una buona parola, una missione. Nella Bibbia il servo, il servitore era il plenipotenziario, era colui che aveva, era un po' come dire, nell'amministrazione attuale potremmo dire l'amministratore delegato, cioè uno che ha tutti i poteri di comprare, di vendere, di gestire l'azienda, eccetera, amministratore delegato. Quindi un servo era il plenipotenziario, era il braccio destro di Dio. E Gesù li chiama, vi ho chiamato servi, quindi servitori efficienti, vi affido tutti i miei beni, potrete disporre di tutto. E poi dice, a un certo punto, non vi chiamo più servi, vi ho chiamato amici. Perché l'amico decide insieme, il servo è colui che esegue fedelmente gli ordini e quindi è la persona fidata assolutamente, il plenipotenziario ma fiduciario. L'amico invece è colui con cui si discutono anche i particolari della decisione da prendere. Con l'amico si discute, dai, facciamo questo, mettiamo insieme, perché io ti consiglio questo. Il servo, il plenipotenziario, il fiduciario accoglie e dice: signor sì, sono d'accordo, faccio tutto, non mancherò di nulla, farò pienamente tutto quello che tu mi hai detto. E qui allora Gesù dice: voi che avete una intimità particolare, a voi a cui ho confidato le cose più segrete, più riposte, più importanti della mia vita, io dico: non temete coloro che uccidono il corpo e non possono fare più nulla. Il corpo è in fondo è la vita fisica. Coloro che ti tolgono la vita, la vita biologica, coloro che possono farti del male fisicamente, coloro che ti possono in qualche maniera far soffrire, non temere questo, non avere paura se non può fare altro. Vi mostrerò invece chi dovete temere. Quindi si tratta non solo di non temere, ma si tratta anche di temere. Cioè tutte e due le cose, capite? C'è un non temere, che vuol dire, guarda, questa è un'inezia, figurati, di questo non devi aver paura, non aver paura della violenza esterna, non aver paura delle persone che ti fanno del male, che ti danno, che ti insidiano esteriormente, che parlano male di te, che ti calunniano, ma guarda, questo non ti può togliere nulla. Invece devi aver paura di qualcuno che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui, cioè colui che ti può togliere il senso stesso della vita, che ti può piombare nella disperazione. La Geenna è un fuoco, in fondo la valle di Geinnon era una valle che si trovava fuori dalle borde di Gerusalemme, dove venivano bruciate le immondizie, era un po' l'inceneritore di Gerusalemme. È diventato il simbolo dell'inferno, perché? Perché il fuoco non si spegneva mai, in pratica, come adesso i rifiuti non finiscono mai, ormai Napoli ci insegna, anche allora era naturale, i rifiuti, cioè la gente, in realtà, la legna, carta, se c'era, eccetera, non c'era, comunque tutto ciò che poteva essere usato come fare per far fuoco veniva bruciato. Tutto il resto che veniva, che gli avanzi della mensa li mangiavano i cani e i gatti, per cui era ben poco. Vi ricordo che quando eravamo bambini non c'era mica il turbino che passava, eravamo, si faceva il fuoco in giardino, e si bruciavano quelle quattro cose, ma non c'era niente da bruciare, perché il cassetto della frutta, i legni, eccetera, carta, eccetera, si bruciava nella stufa di casa. Se c'erano degli scarti commestibili li mangiava il gatto e il cane. Le altre poche cose erano, allora passava quello dell'alluminio, gli davi questo, passava quello dei ferri vecchi, gli davi un'altra cosa, passava quello del vetro, gli davi il vetro. Per cui non è che la raccolta differenziata l'hanno inventata adesso. Adesso gli hanno dato il nome, ma allora c'era già, non si chiamava raccolta differenziata, ma era il buon senso. E quindi in pratica c'era ben poco, c'era un buco a un certo punto dove si veniva buttato tutto, e dopo a un certo punto veniva incendiato e bruciato una volta ogni 15 giorni, ma non c'è mai stata l'emergenza rifiuti, e poi si mangiava anche una volta. Io ho 62 anni, la mia famiglia era povera, ma si mangiava normalmente come tutte le famiglie di allora. Vabbè, comunque sia, allora la valle di Geinnon voleva un po' simbolizzare un fuoco che non si spegne più, perché comunque i rifiuti ce ne sono sempre. E non è soltanto il fuoco dell'inferno, ma c'è un fuoco che è dentro di noi, che è già l'inferno qui, quando hai perso il senso della vita. Cioè devi aver paura di chi ti toglie la voglia di vivere. È questo ciò di cui aver paura, di cui devi aver paura. Se uno ti toglie un po' di vita, ma se uno ti ammazza, ma il problema è quando uno ti toglie la voglia di vivere, ti svilisce dentro, ti toglie l'energia vitale, ti distrugge dentro, puoi essere vivo, puoi avere tutto per vivere ed essere morto dentro. Di questo devi avere paura, di quello che ti uccide dentro. La vera uccisione è l'uccisione della tua gioia, quando non è più la gioia, notate bene, la gioia non è l'allegria, come non è il piacere è qualcosa che puoi comprare, la gioia non la compri. La gioia può convivere anche col dolore, il piacere no. Quindi la gioia è qualcosa di più profondo, di più vero. Marta era una donna piena di gioia, pure piena di dolori, di problemi. La gioia non è l'assenza di problemi, ma è la capacità di vivere anche del problema, del dolore, della difficoltà, del disagio, dell'incomprensione, una grande pace. Questa è la gioia. È qualcosa che ho cercato di dire quell'ultimo libro, l'abbandono a Dio. L'abbandono è il segreto della pace, no? La pace del cuore. Quando tu ti abbandoni a Dio, trovi la pace nel cuore. Ho cercato di presentare alcuni flash biblici un po', no? Ho presentato due salmi e poi la gioia del cuore, la pace del cuore di Abramo, di Mosè, di Giobbe, eccetera, poi di Maria, di Gesù naturalmente, e poi ho messo anche Marta Robben come ultimo capitolo. È l'unico libro in cui ho parlato di Marta Robben. Sono 11 anni che sono qui, non ho mai scritto niente su Marta Robben, è l'unico in cui ho fatto un capitolo finale su Marta Robben. Ora, è questo, chi ti può togliere la gioia dentro? Chi ti può fare essere dannato già da adesso? L'inferno non comincia dopo, comincia già adesso. C'è una vita che è infernale, quando hai perso il senso stesso della vita, quando vivi il vuoto dentro, qualcosa di cui parlavo si venga di sera, no? Questo sentire il vuoto dentro e aver bisogno di dare senso a ciò che sto vivendo, che cavolo ci faccio qui? Ma Vanderbilt diceva: avrei dato tutto pur di sapere cosa diavolo ci facevo qui in questo mondo. Ecco. E allora Gesù dice: temete costui, 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi, cioè per dire, se una cosa così banale come i passeri si vendono per nulla, per dire per 2 euro, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Cioè, se Dio, che non è il padre dei passeri, ma è vostro padre, infatti dice Dio vostro padre, Dio, Gesù lo chiama padre, allora Dio non è il padre dei passeri, eppure si prende cura anche dei passeri. Allora, se Dio si prende cura di creature così, che davanti agli uomini hanno un valore così esiguo, non si prenderà cura di te, che sei suo figlio. Dio non si prenderà cura di te, non avrà questa attenzione particolare per te, che stai cercando il senso profondo della vita. Ma guarda che lui è con te, perfino i capelli del vostro capo sono contati, e francamente con me non dovrei fare molta fatica, vedo anche con qualcuno di voi. Ma per dire che... perché usa i capelli? Gesù non dice la mano, perché in fondo, capite, le unghie, i capelli, eccetera, non sono organi sensoriali per cui se ti tagliano i capelli senti male. Cioè, se perfino una cosa così, così banale, che quando cadono non fanno nessun rumore, che non puoi disporre, di cui non puoi disporre, ma che non ti fanno male, non è che se ti cade un capello come quando ti cade un dente, ti fa male. Ma per dire, una cosa così banale, così piccola, così apparentemente insignificante, tanto è vero che si tagliano e poi si tingono, si allungano, si vanno. Allora, una cosa così, se Dio si prende cura di questo, tu vali molto di più dei passeri, sei un figlio, hai un valore immenso. È come se Gesù dicesse: attenzione, non lasciarti mai dominare dalla paura. Il non temere è non permettere che sia la paura a guidare le tue scelte. Guardate che importante, spesso noi scegliamo proprio a causa della paura, la paura di perdere tempo, per cui ho fatto la scelta sbagliata, la paura di non arrivare, ed ecco un'altra scelta sbagliata, la paura di non essere adeguato, e quindi la paura di essere rifiutato. Quante scelte facciamo non per amore ma per paura? Potremmo domandarci in questi ultimi 3 giorni soltanto quali scelte abbiamo fatto per amore e quali scelte abbiamo fatto per paura. Guardate che la maggioranza delle scelte purtroppo noi le facciamo per paura, e naturalmente quando noi scegliamo per paura abbiamo fatto un flop. Tutte le scelte fatte per paura sono scelte sbagliate. Quello che Sant'Ignazio cerca attraverso gli esercizi spirituali di inculcare, di dire, di imparare a discernere cosa si muove dentro di te. Che cosa stai scegliendo? Che cosa ti muove a deciderti? Guarda che la tua decisione deve essere improntata all'amore, non spinta dalla paura. Perché se sei spinto dalla paura farai qualunque cosa e andrai proprio incontro a ciò che temi. Ho paura di ammalarmi e mi ammalo proprio di quella malattia che io temevo. Guarda, è così, eh? Quante persone avete trovato perché avevo queste paure, tac, ti prendo proprio quello. Ho paura di fare un incidente, oppure sei così teso che fai l'incidente. Mica per niente. Allora io vado sano e piano. Chi va sano va piano e viene tamponato poco lontano. Allora è questo, cioè alla fine la paura è un pessimo consigliere, ti farà sempre fare scelte sbagliate. Non per niente il nostro Dio è il Dio della pace e della gioia, mentre il Satana, il nemico, è colui che ti mette dentro la paura. La paura di Dio. Ricordate la prima paura, è quella di Adamo, eh? Ho avuto paura e mi sono nascosto. Non è casuale che la Bibbia... Intanto il Vangelo per 18 volte Gesù dice non temete, non abbiate paura, 18 volte, solo nel Vangelo. E in tutto l'Antico Testamento qualcuno ha fatto dei calcoli, io non li ho fatti, non lo so, però li ho letti. 366 volte si trova non temere, non abbiate paura, eccetera. Una volta al giorno più una per l'anno bisestile, per dire dobbiamo sentircelo ripetere sempre. C'era qui un sacerdote che è biblista, e proprio 2 domeniche fa mi pare che c'era proprio non abbiate paura, si leggeva un brano simile, parallelo di Matteo, non abbiate paura, non abbiate paura, non temete, parallelo di questo di Matteo. E allora io mi sono rivolto, lui concelebrava con me, gli ho detto tu cosa ne dici? Tu che sei biblista, ho letto che i biblisti hanno fatto dei calcoli, tu hai fatto dei calcoli sulla Bibbia? Lui mi guarda e fa, sì, al fegato. Non mi ha risposto su questo. Eri qui anche tu, no? No, non eri qui, no? Tu domenica fa. Quindi per dire, comunque, che mi fido di ciò che ho letto in giro, e mi dico 366 volte nell'Antico Testamento e nel Nuovo, tutti insieme, allora vuol dire che Dio sa che abbiamo bisogno di sentirci ripetere ogni giorno, ma non avere paura, non lasciarti guidare dalla paura. Chi è la tua guida? Se è l'amore, si chiama Spirito Santo l'amore, con la A maiuscola. Se ti lasci guidare dallo Spirito Santo, farai le scelte giuste. Se ti lasci guidare dalla paura, farai sempre una scelta sbagliata. Per paura di sbagliare strada, la sbaglierai. Per paura di... è sempre così, per paura, ma io non mi sposo mai, perché... Mi ricordo un amico carissimo, compagno di scuola, e un giorno l'ho mandato mia sorella, ma senti un po', ma cos'è del Mario? E dice, ma guarda, cos'è, ma si è sposato? Guarda, è stato 30 anni, 40 anni, perché si è sposato oltre i 40 anni, è stato 40 anni sulla riva del fosso, e poi c'è saltato dentro. Ecco, per dire che invece di saltare dall'altra riva è saltato dentro, cioè ha proprio trovato la zona sbagliata che gli ha guastato la vita, che l'ha fatto diventare cardiopatico, che allora lì, e questa la scatti, e questa non ti va bene, il principio azzurro non c'è, ma poi arriverà quello cremisi, e poi dopo arriverà la principessa rosa, e poi diventerà la principessa sul pisello, avanti, vai avanti, e scatta di qui, e scatta di là, e alla fine, pom, cade proprio quello giusto. Allora, per dire, non è la paura, ma è l'amore. La paura di sbagliare ti fa sbagliare. Allora, stii sereno. Fidati del Signore, usa il discernimento. Ricordate ancora, ricordo ancora il Lonegan, sii attento, sii intelligente, sii responsabile, sii pronto a giocarti fino in fondo per il bene, per il giusto. È quello che bisogna metterlo nella testa. Non sono i 5 precetti generali della Chiesa, ma sono 4 suggerimenti, 4 imperativi che ci possono veramente guidare. Inoltre vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo, cioè io, lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Cioè, cosa sta dicendo Gesù? Gesù sta dicendo, se tu ti apri a me, io vengo a te. Cioè io ti lascio libero, sei tu che devi decidere. Se tu mi riconosci, cioè mi accogli, mi ami, mi fai spazio nella tua vita, io arrivo. Se tu mi chiudi la porta, io rispetto. Ricordate che San Giovanni nell'Apocalisse riprende questo tema attraverso l'immagine di colui che sta alla porta, capitolo 3 dell'Apocalisse, intorno al versetto 21, giù di lì, adesso non sono sicuro, non ho qui sotto, sì, sono qui, ma non ho voglia di andare a cercarlo. Ecco, io sto alla porta e busso. Se uno mi apre, non dice... e sfondo la porta, ma busso. Se uno mi apre, io entro da lui e ceno con lui e lui con me, non altro. Busso. Gesù è colui che bussa, è colui che è la luce, dicevamo già ieri, no? La luce ti si propone, non ti si impone, non viene a spalancarti a forza le palpebre al mattino, ma ti sfiora le palpebre e tu sei invogliato ad aprirle. Però se tu mi vuoi riconoscere, io ti accolgo tra i miei, se vuoi essere amico. Se tu mi dici no grazie, io ti rispetto. Davanti agli angeli di Dio vuol dire davanti a Dio, no? Il sarà rinnegato è ancora un passivo divino, cioè anche il padre mio lo rinnegherà. Cioè tu non hai accolto mio figlio, il mio dono, non ho niente a che vedere con te. Non è che io ti rinnego, io rispetto la tua scelta. Ricordatevi che il giudizio non è qualcosa che ci viene dal di fuori, ma è qualcosa che abbiamo già combinato noi. Quando arriva il conto dell'oste, non è che quell'oste cattivo e diabolico mi fa pagare ciò che non ho mangiato, mi fa pagare solo quello che ho mangiato. Cioè il conto arriva alla fine, ma devo pagarlo tutto. Per cui stai attento a cosa stai mangiando e che poco è nel portafoglio. Quindi perché se no laverai i piatti per tutta la vita nell'osteria per pagarti il debito, no? Cioè, in questo caso il lavare i piatti o il purgatorio o l'inferno, cioè alla fine questo te lo fabbrichi tu, dipende da te. Se ti apri a lui, lui ti accoglie, se ti chiudi dipende da te, rimarrai senza la luce, l'amore. Chiudere gli occhi vuol dire rimanere nel buio. Chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo, Dio gli perdonerà, ancora una volta gli sarà perdonato, non è sarà perdonato chissà da chi, ma Dio gli perdonerà se parli contro Gesù, cioè alla fine Gesù è soltanto la rivelazione del Padre, puoi anche non capirlo, puoi anche avere dei dubbi su di lui. Anche gli apostoli hanno parlato contro Gesù, Pietro l'ha rinnegato 3 volte, gli altri hanno dubitato, sono scappati, in qualche maniera hanno parlato contro Gesù, e Gesù dice, ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non gli sarà perdonato, Dio non gli perdonerà. Che cosa è il bestemmia contro lo Spirito? Allora, la bestemmia contro lo Spirito non è dire qualche cosa contro lo Spirito Santo è spirito di verità, è spirito di trasparenza, è spirito d'amore, cioè ogni volta che tu ti chiudi alla verità, cioè in fondo è il rinnegare la verità conosciuta, questo è la bestemmia contro lo Spirito. Hai conosciuto la verità e dici no, non l'hai conosciuta, non lo so, cioè è il raccontartela, questo è per la bestemmia contro lo Spirito. Sono razionalizzazioni su cose che sai che sono sbagliate, però vuol dire, ma no, ma che male c'è, ma alla fine, ma no, ma ho fatto tutti così, bam, bam, bam. Cioè, è il non essere onesto con te stesso. Questo nessuno te la perdonerà, è chiaro, finché tu sarai disonesto non ce la perdono, perché continuerai a rigirarti dentro le tue storie, te la racconterai tutta la vita. E questa disonestà, questa mancanza di trasparenza, è imbrogliare al solitario alla fine, capite? Puoi imbrogliare tutti, ma non imbrogliare te stesso. Tutti i peccati Dio te li perdonerà, tutti, ma non ti verrà mai perdonato, ma non perché Dio è cattivo, ma perché finché rimani in questa situazione sei nella condizione di non essere perdonato, perché sei in cattiva fede. Cioè, è il rinnegare una verità conosciuta, è il chiudere gli occhi dicendo non c'è il sole, ecco, e qui nessuno ti può perdonare, nel senso che dovrai solo aprire gli occhi, e quando aprirai gli occhi sei, Dio ti perdona, sicuro, devi aprire gli occhi. Non so se mi sono spiegato, perché spesso non viene interpretato giusto, non si capiscono bene queste cose, allora ricordatevi, è il rinnegare la verità conosciuta, questa è la bestemmia contro lo Spirito, cioè lo Spirito è venuto, ti ha portato la luce e tu dici, ma che luce? Non c'è luce, no, non c'è luce, mi bendo gli occhi e dico, fuori non c'è sole, ma questo è un imbrogliarti, è un raccontartela. È un andare avanti in mala fede, non in buona fede. I peccati in buona fede vengono tutti perdonati, si può sbagliare, si sbaglia 1000 volte al giorno, però è quel peccato fatto rifiutando apposta la luce, ce l'hai lì davanti agli occhi e tu chiudi gli occhi, non vuoi vederla e la neghi, è questo negare. E però Gesù dice che tutto questo alla fine porta a una situazione di disagio, perché se tu ti metti in pratica tutto questo, la persona serena, la persona gioiosa, che non si lascia togliere la pace, che non decide per paura ma per amore, la persona che sceglie di mettersi nella luce di Dio, che riconosce Gesù, è certo che è una persona che rischia di essere perseguitata, di non essere capita, guardata con una certa sufficienza. Pensate a come vengono guardati con sufficienza i cristiani, soprattutto i cattolici, da una certa intelligenza cosiddetta progressista, dove il progresso sta soltanto da una certa parte, capite, no? Il progresso è la rivoluzione francese, capite? Quanti morti ha portato questo grande... Il progresso è la rivoluzione russa, andate a leggere il libro nero del comunismo, è un grosso libro così, interessantissimo, c'è il libro nero del comunismo mondiale, c'è il libro nero del comunismo europeo, andate a leggere, con tanto di documentazione, non solo dei gulag, ma delle stragi perpetrate in maniera precisa, puntuale, come la carestia in Ucraina con 8 milioni di morti, voluta precisamente da Stalin, come la carestia in Cina, voluta e programmata da Mao Zedong per uccidere un certo non so, 30-40 milioni di morti. Capite che Hitler in confronto era un dilettante. Non per dire che Hitler è un santo, però gli altri sono i progressisti, capite? Allora abbiamo dei progressi, allora il progresso non porta mai alla morte. Ecco, allora non vi preoccupate, dice Gesù, se vi conducono davanti alle sinagoghe, cioè se vi guarderanno con sufficienza, se vi condanneranno, se vi diranno che siete pazzi perché voi credete in questi valori, perché voi siete per la vita, perché continuate a credere che il progresso vada in un'altra direzione, non di questa, vada nella direzione della vita, della gioia, della luce, e non nella direzione di quello che viene chiamata oscurantismo. Leggete il bel libro intitolato I mostri della ragione. Non so se avete mai letto, bellissimo, un libro, è uscito il secondo, cioè non è il secondo volume, ma è un volume rifatto, edito dall'editrice, adesso mi sfugge, magari dopo ve lo dico, andate a cercare su internet, lo trovate anche, I mostri della ragione, dove uno storico cristiano che, storie e documenti alla mano, fa vedere che non è il sonno della ragione che genera mostri, come si diceva, ma è piuttosto è la ragione, che a furia di usare solo la ragione, senza usare anche il cuore, senza usare anche il resto, genera mostri, e i veri mostri sono quelli, e lui, tac, documenta, è godibilissimo, è proprio un bellissimo libro da leggere, è godibilissimo, comunque si legge proprio di un fiato, fa vedere un po' come tutte le grandi utopie hanno portato a catastrofi, perché? Perché non, questa ragione staccata dalla realtà alla fine ti porta a pensare a un uomo. Mi ricordo che il mio professore di morale sociale, Monsignor Guzzetto, un uomo che ha scritto libri e libri di morale sociale, diceva: ma noi non contestiamo il comunismo perché non è bello, ma è perché è troppo bello per essere vero. Cioè non è che io contesto il comunismo perché non è bello, è bellissimo questa cosa qui, ma è un'utopia, l'uomo non è fatto così, tant'è vero che è troppo bello per essere vero. Allora non era ancora crollato quando ho studiato io la morale sociale, però dopo tutte le grandi, allora si parlava ancora di Castro e di Cuba come il comunismo dal volto umano, ma è una maschera umana, dietro chissà cosa c'era, abbiamo visto cosa c'era. Quindi ora questo vuol dire che se tu entri in questo cammino che Gesù ti propone, è chiaro che ti guarderanno con sufficienza, che ti metteranno al bando, che rideranno di te, le sinagoghe, i magistrati, le autorità. La parola di Gesù è ancora una volta: non preoccupatevi per come discolparvi e che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Qualche volta vi insegnerà che non bisogna dire niente, lascia perdere, sta in silenzio. Ricordate che Gesù, che era istruito dallo Spirito Santo durante il suo processo, Jesus autem tacebat, Gesù taceva. Ricordiamoci sempre che le parole non sono sempre la cosa migliore. Johann Tauler, un grande mistico del 1400, domenicano, diceva: la parola è superiore al silenzio solo in tre casi: quando edifica, quando dà gioia e quando dà lode a Dio. Tutti gli altri casi vanno a tacere, che sono tanti i casi di tacere, no? Allora. Quando questa parola edifica, dà la pace, dà lode a Dio, allora si avrà una vera parola, il resto non tacere, lascia perdere, tanto la verità verrà comunque a galla, verrà fuori. Ecco, credo che anche qui siamo di fronte a una pagina evangelica che ci mette nella verità ancora una volta. Gesù non è soltanto che accende una lampadina, ma qui ha acceso i riflettori, c'è da rimanere abbagliati da queste cose, e sono naturalmente delle parole di vita per ciascuno di noi. Vogliamo chiedere a Gesù di aiutarci a portarli dentro un po' nella nostra vita, cominciare a vivere un po' per giorno, no? Poco poco, adagio adagio, con questa progressività si cresce, si diventa più grandi, si diventa anche più gioiosi, si diventa più veri, più uomini, mentre se noi lasciamo entrare il lievito dell'ipocrisia, guardate che il nostro mondo è il mondo dell'apparire, che importa se sei vecchio, l'importante è apparire giovane, che importa se sei povero in canna e calvo per disperazione, l'importante è apparire ricco, che importa se non hai il conto in banca, l'importante è che tu riesci a giocare in borsa e far apparire che hai tanto, no? Dopo vengono fuori i pasticci dei vari cosiddetti manager che, ecco, così l'importante è l'apparenza, no? Se io riesco a mostrare qualcosa, non avere qualcosa. Il nostro Dio invece è il Dio che svela, che è il Dio della aletheia, colui che toglie il velo perché si possa vedere cosa c'è dentro. Allora questa verità, questa trasparenza, questa semplicità, in fondo il cristiano è colui che è semplice. Se sei semplice farai molta strada, scegli la vita. Se entri in queste complicazioni, se lasci entrare anche soltanto un frammento di lievito nella tua vita, rischi di essere travolto poi dal male, perché il male alla fine l'avrà vinta su di te se tu non se lo lasci entrare. Ma sei tu che hai possibilità di chiudere la porta o di aprirla, dipende da te. Oh, scusate.